Dunque, 22:05, anche se leggermente oltre sull'orario canonico della dita nella presa, continuiamo a parlare di una vicenda che ha riguardato il server autogestito negli Stati Uniti, riseup.net. Ne parliamo con una persona che tra l'altro criticava molto la canzone che avevamo appena messo. In realtà io sono pure abbastanza d'accordo, non è che piaceva molto nemmeno a me. Vediamo se ci sente dall'altro lato del telefono.
Io vi sento, buonasera.
Buona serata anche a te. Volevamo parlare di questa vicenda che, come scherzavamo prima, è una vicenda di canarini, ovvero c'è stata questa idea, io per la prima volta l'ho sentita uno o due anni fa, non so se anche tu, di fare queste canari, che è una cosa, mi sembra, che ha senso soprattutto nella giurisdizione statunitense o forse anche in altre simili. E che in pratica veniva incontro al fatto che la giustizia americana può ingiungere il silenzio a delle parti, quindi può andare da chi ha un server e dirgli: tu non solo voglio che tu mi dia dei dati, ma tu non puoi dirlo a nessuno. E per venire incontro a questo problema che avevano, no, perché se tu hai un servizio e tieni agli utenti che hai, vuoi dirglielo se hai dei guai con la legge, che facevano?
Vuoi dirgli se la loro sicurezza è compromessa in qualche modo?
Eh sì, vuoi almeno avvisarli del fatto, cioè, se succede l'irreparabile, vuoi almeno poterglielo dire, è già qualcosa. E allora che facevano? L'idea era di fare come i canarini nelle miniere. Ora ci spiegherà tutte le tecniche estrattive.
Io non so delle tecniche estrattive, ma so che a Cuma, dove c'era la Sibilla Cumana, quando si scendeva giù per andarla a visitare, si portava un canarino in una gabbietta, possibilmente prossimo al suolo, in modo tale che camminando, scendendo in queste grotte, si potesse essere sicuri che l'aria era l'ossigeno presente nell'aria fosse sufficiente a un essere umano per sopravvivere. Quindi il canarino era prossimo al suolo, così i gas più pesanti vanno verso giù, e se il canarino non ha abbastanza ossigeno, se ci sono dei gas nocivi, muore. A quel punto chi sta esplorando i tunnel, le caverne, può cioè in quel momento decide di andare via e tornare indietro, perché sa che da lì in poi non c'è abbastanza ossigeno, comunque ci sono gas nocivi.
Ecco, l'analogia in realtà, secondo me, insomma, è chiara fino a un certo punto, tra l'altro, è veramente un po' forzata.
Sì, un po' forzata.
Cioè l'idea è, io mando un messaggio ogni tot tempo, che ne so, dici ogni mese, io mando un messaggio che dice: fin qui tutto bene, fino a tale data non ho ricevuto mai una richiesta da parte della polizia.
Sono un canarino e sto bene.
Tipo il rapito con in mano il quotidiano del tale giorno, quello è un modo semplice per autenticare che in tale data una persona è viva. L'esempio secondo me è quello.
Ormai con i fotomontaggi, i nostri potenti programmi di grafica non vale più.
È vero. Però, un tempo invece funzionava meglio. RiseUp pure ha detto: vabbè, noi facciamo uno di questi canarini, noi ogni 3 mesi mandiamo un messaggio che dice.
Diciamo chi è RiseUp.
Sì, RiseUp è un servizio autogestito da compagni principalmente negli Stati Uniti, forse anche in Canada.
Stati Uniti e Canada, l'equivalente degli autistici inventati per noi, per loro è RiseUp.
Sì, con caratteristica divertente che RiseUp ha proprio un data center loro, cioè loro hanno il loro server negli Stati Uniti, che è una scelta che magari può far sorgere il naso, però la cosa interessante è che non li hanno negli Stati Uniti dandoli ad un'altra società, ma loro gestiscono un posto in cui hanno i loro server, e questo è divertente quantomeno.
Divertente, vabbè, poi questi server offrono anche servizi non solo ai movimenti antagonisti, ma anche servizi commerciali per associazioni, cose varie, insomma, sempre insomma, non per i fascisti, insomma, associazionismo vicino ai movimenti, insomma, e un tempo avevano anche i server di Indy Media, penso che tuttora lo abbiano.
Sì, tuttora sì. Loro gestiscono quella parte di infrastruttura, c'è la rete Mayfirst, che sono essenzialmente loro quando affittano i server ad associazioni che hanno più soldi, proprio dei compagni, però che comunque sono amici e cose così. E a un certo punto RiseUp ha smesso di aggiornare il canary, Non so se ti va di intervenire da qui, o tu che sei dall'altro lato nel telefono e che sì, anche tu sei dell'MSH.
Assolutamente, sì, in realtà il canary è appunto questo metodo che hanno trovato anche abbastanza originale per un ambito informatico, di dire tutto ok, e non l'hanno aggiornato da metà novembre. Quindi tendenzialmente si aveva il timore che il governo americano avesse potuto, come dire, silenziarli in qualche maniera. E quindi c'era un po' di preoccupazione. In realtà RiseUp vive vegeta e hanno tendenzialmente mandato un comunicato qualche giorno fa, in cui loro dicono che in realtà c'è stato un intervento dell'FBI, perché ci sono stati dei comportamenti utenti, insomma, che non erano proprio leciti, anche dei servizi offerti da RiseUp. Uno era praticamente un metodo per creare denial of services distribuito, quindi un account utilizzato, credo mail in questo caso, per fare estorsione di denaro in cambio di un non attacco a servizi, per esempio, di gaming o servizi di informazione.
Sì, che tra l'altro è, io credo, non so quante persone sanno che esiste anche questo settore della malavita, che effettivamente, no, è singolare, sembra uscito da un film degli anni Ottanta. Cioè, può darsi che chi ha una rete, una cosiddetta botnet tipicamente, o comunque ha una rete grande in grado di fare attacchi rilevanti, ti estorce i soldi in cambio del non attaccarti. Tipicamente che fa? Inizia ad attaccarti e poi fa: se tu non mi paghi io continuo, se tu non mi paghi io il mese prossimo ti attacco. È tipo il pizzo,
la criminalità organizzata, insomma.
Sì.
C'è gente che praticamente ci vive con queste cose, e chiaramente non è una cosa bella, sia perché i sistemi di mitigazione di denaro service sono comunque abbastanza labili, per quanto siamo evoluti ultimamente, anche perché ti proteggi per X, arriva l'altro che fa X più 10, e quindi hai ancora da proteggerti e proteggerti e proteggerti. Chiaramente sono sistemi che chiaramente illeciti, perché stai negando un servizio a un altro, quindi neghi una libertà a qualcun altro, e comunque c'è appunto questo tipo di estorsione, e questo era uno dei reati commessi da questi account, e l'altro era addirittura con i soliti ransomware che girano, i vari CryptoLocker eccetera, che cifrano in maniera a volte anche abbastanza semplice e banale il contenuto del hard disk del computer del malcapitato, e poi lo ricattano perché cifre anche relativamente basse, tipo 200 euro, 250 euro, da mandare spesso via rete Tor o comunque su con valuta particolare, come può essere un bitcoin o simili, e quindi erano questi due, diciamo, le due violazioni principali, quindi un attacco DOS e un'estorsione attraverso i ransomware.
Che comunque, diciamo, anche ovviamente c'erano anche delle accuse di reato, no? Che è il motivo per cui l'FBI ha bussato alle porte di RiseUp, ma dal punto di vista invece di RiseUp questi erano abusi dei loro servizi. Cioè, a RiseUp evidentemente non interessa offrire servizi per fare queste cose. Non avrebbero voluto comunque collaborare con la polizia, ma nemmeno sono i paladini dell'estorsione a mezzo denial of service.
No, anche perché vanno proprio contro il loro contratto sociale, che accetti quando fai chiedi un account su RiseUp. Questi servizi, diciamo, autogestiti come RiseUp o come autistici, cioè, richiedono una conferma manuale della richiesta dell'account, proprio per capire gli usi che verranno effettuati per l'account che si sta chiedendo. Chiaramente si può dire qualsiasi cosa, cioè comunque un umano che lì accetta o meno la creazione di un account. Poi magari l'utilizzo che si fa dopo un po' di tempo che si ha l'account è malevolo, ma questo all'inizio non si può sapere, però c'è comunque un contratto sociale da accettare. Quindi hanno questi utenti hanno violato queste regole. Insomma, i ragazzi di Resap hanno rischiato di andare in galera in tutto ciò.
Quindi... sì, perché in America c'è questa parte della giustizia che è piuttosto bizzarra, vista di qui, che è quella del contempt of court, si chiama il reato in inglese, e che in pratica potrebbe essere vilipendio della corte in italiano, tranne che vilipendio della corte in italiano è se tu li insulti o li minacci, mentre il vilipendio alla corte nella giurisdizione anglosassone, soprattutto in quella statunitense, è anche la mancata collaborazione. Perché il quinto emendamento, no, così famoso, con cui uno dice mi appello al quinto emendamento per non parlare, ma quello tutela le persone soltanto dall'incriminare se stesse. E nel caso in cui la cosa di cui stai facendo non incrimina te stesso, ma incrimina altre persone, beh, lì la giustizia americana ha dei forti strumenti per convincerti a parlare, tanto che appunto tu puoi essere accusato per non aver parlato di questo reato, che è un reato penale molto serio, con cui vai in carcere molti anni. Una persona per me famosa che è stata condannata per contempt of court è Silvia Baraldini, per esempio. Lei una buona parte della sua pena era dovuta sì anche ad una rapina, ma anche al vilipendio della corte per non aver accusato quelli che erano i suoi compagni all'epoca, e quindi gli attivisti della RESAP avrebbero dovuto rischiare la galera per difendere questi due account.
Inoltre mi sa che la legislazione americana prevede anche un'altra cosa, che è la subpoena, nella quale se tu, diciamo, dicendo ciò che sai, incrimini te stesso e quindi ti rifiuti di dire ciò che sai perché ti autoincrimineresti, loro possono concederti la subpoena, per cui tu sei costretto a parlare e però ti viene data l'impunità su tutti i reati che confesserai.
E così in questo modo non ti puoi più avvalere del quinto emendamento. Insomma, beh, questo qui è un dettaglio di giurisprudenza americana che però è importante nella vicenda. Insomma, alla fine Rise Up deve cedere, perché le vie legali che prova per non obbedire a questa richiesta non funzionano. Loro devono scegliere se chiudere il servizio, andare in galera, cioè queste due cose insieme, chiudere il servizio e andare in galera, oppure dare questi dati, e hanno scelto di dare questi dati, non senza un certo dispiacere. E qui però inizia una cosa che mi sembra molto interessante, cioè non sono rimasti con le mani in mano, visto che evidentemente non sono stati contenti la scelta che hanno fatto, e tirano fuori un nuovo software che mi sembra essere scritto da loro, mi sembra di capire. Ti va di descriverci che cosa fa questo software che loro già stanno usando?
Allora, il software si chiama Trees, Alberi, che l'acronimo è Technology for Resisting Email Encrypted Storage, ovvero praticamente ogni account di posta sarà criptato in maniera univoca rispetto a tutti gli altri sui loro server. Quindi è una cosa che ha come contesto esclusivamente i server mail. Nel caso in questione Dovecot, che è sicuramente tra i più usati sistemi per fare pop e IMAP, e utilizzerà praticamente una coppia di chiavi RSA per effettuare la crittografia. In realtà utilizza come libreria Sodium, un progetto, una cosa un po' più tecnica, con le curve ellittiche, eccetera. Non mi sto a dilungare sulla parte tecnica, che sarebbe abbastanza lunga da spiegare, però sicuramente è una soluzione molto interessante, perché noi siamo abituati, per esempio i server autistici hanno lo storage, tutto lo storage criptato, quindi avranno, non so se full disk encryption, non lo so, ma sicuramente hanno lo storage dove c'è posta anche probabilmente la parte di siti web dove girano tutti i servizi, dove c'è storage di dati, è tutto cristato.
Ecco, ti volevo dire, ovviamente non perché la confusione la stai creando tu, penso che la confusione c'è molto frequentemente in giro, no? Nel modo in cui forse anche noi, sicuramente a volte tanta stampa mette la parola cifrato, intanto compare, dici vabbè, ma questo è cifrato, e invece purtroppo a volte bisogna anche specificare un po' meglio in che senso una cosa è cifrata, perché il salto, immagino che volevi dirlo anche tu, il salto che si fa dal cifrare le cose con la cifratura del disco al tipo di cifratura che propone questo nuovo progetto di Rise Up è un salto bello grosso.
Assolutamente, perché semplicemente per la cifratura del disco c'è un'unica chiave, mentre qua si tratta di avere una chiave singola per ogni utente.
E poi c'è un'unica chiave che è nota, diciamo, al collettivo che gestisce i server o a qualcuno. Mentre in questo caso nessuno del collettivo di Rise Up avrà la chiave della tua posta.
Esatto, ce l'hai solo tu che sei utente e quindi solo tu sei in grado di poter accedere ai tuoi dati.
Ecco, questo è, no. Spero che si capisca, secondo me è stato piuttosto chiaro, è un bel passo in avanti perché ottiene non quella che viene chiamata, bisogna usare termini inglesi purtroppo, end-to-end encryption, cioè cifratura da capo a capo, ma direi piuttosto la cosiddetta zero knowledge, zero conoscenza. La differenza è sottile, non so se ti va di spiegarla, altrimenti ci provo io.
Posso tranquillamente spiegarla. Tendenzialmente il vantaggio è che il vantaggio è oltre che tecnico, perché loro non hanno alcun tipo di controllo su quello che è il dato e quindi non riescono a leggere, neanche se volessero potrebbero leggere le email, ok, o comunque il dato scritto sul disco. Il vantaggio è legale, nel senso che con un sistema del genere si tutelano anche chi gestisce servizi autogestiti, si tutelano nei confronti della legge, perché dice ok, io non ho modo di sapere cosa c'è scritto in questa directory, di conseguenza loro sono tra virgolette innocenti, io dico in questo modo perché non ho una conoscenza dei termini legali da utilizzare in questo campo. Però tendenzialmente loro hanno questo enorme vantaggio di non rischiare più di andare in galera.
Eh sì, è un vantaggio non da poco, mi sembra.
Non da poco, è considerato che comunque loro hanno non storano log di accessi, quindi non conservano log di accessi a web mail o a siti web. Diventa praticamente impossibile risalire alla persona.
Con la precisazione importante, però, questo va chiarito per chi ci ascolta, che mentre nella cifratura cosiddetta end-to-end non si dà fiducia al server, in questa zero knowledge ci basiamo sul fatto che Rise Up faccia qualcosa in qualche modo di magico, cioè qui in qualche modo è il server che si tutela da se stesso, o meglio dalla polizia, di riflesso tutela anche gli utenti, però l'utente si sta affidando del server, mentre la cifratura end-to-end il server potrebbe in teoria anche essere ostile, potrebbe non essere affatto simpatico, ma tu ti sei tutelato lo stesso, quindi no, come dire, è un modello diverso, tant'è che infatti io mi aspetto che Rise Up lo faccia e non mi aspetterei mai che lo facesse Gmail, per esempio.
Perfetto, però sicuramente una cifratura end-to-end con sistemi ostili, sui sistemi ostili non sai nemmeno realmente cosa vanno a percepire. Faccio l'esempio di WhatsApp, ha una cifratura end-to-end, lo stesso protocollo che utilizziamo su Jabber, che stiamo provando in questo momento su Jabber, perché è lo stesso autore, Moxie, che è quello che ha il main developer di Signal, un'altra applicazione di instant messaging, ha sviluppato per WhatsApp, ma non sappiamo esattamente questa cifratura end-to-end, se è realmente end-to-end oppure se ci sono altri tipi di cose sotto, nel senso che io potrei veramente con una conversazione cifrata con te su WhatsApp, potrei mandare il messaggio a te, ma anche al server WhatsApp, e quindi per quanto sia cifrata tra te e me, però per il server potrebbe non esserlo.
Ok, però nello specifico, parlando di mail, abbiamo strumenti che riteniamo affidabili e software libero come GPG, che è un'implementazione di PGP che riteniamo affidabile almeno su alcuni tipi di sistemi.
Assolutamente sì, cioè GPG è assolutamente affidabile.
In però questo caso
posso parlare,
sì, prego,
di sfruttatura end-to-end sugli instant messaging, e mi sembrava giusto fare una precisazione al riguardo.
Sì, sì,
certo.
Sì.
Tra l'altro un altro vantaggio, se non è che comunque va detto, no? Anche se magari non è un vantaggio tecnico, però la differenza è che la cifratura end-to-end è qualcosa che tu puoi promuovere, e poi, come ci succede, tu la promuovi e la usa l'1% del mondo, se proprio, ma proprio essere ottimisti. Una mossa del genere, no, perché chiunque gestisca un servizio e ci tenga i suoi utenti, lo dice ResApp, lo dice Autistici, lo dice Nvidia, lo direi anche io se gestissi un servizio, direi: mi raccomando, usate la cifratura end-to-end, fate un favore a voi, ma anche uno a noi. Però con questa mossa invece tecnica che fa ResApp, loro si tutelano comunque e dicono: ok, noi ora ci siamo tutelati, tutelando noi stessi pensiamo di poter tutelare meglio anche voi, perché avremo meno rogne legali, si spera, il che non toglie che comunque tu dovresti comunque pensare lo stesso a tutelarti in generale.
Cioè il dato in chiaro comunque delle mail che passano in un determinato momento transita in chiaro sui server di ResApp, però poi viene conservato cifrato. Quando l'FBI, la polizia o chi che sia va a chiedere le mail, RiseUp può consegnare anche dei file cifrati dicendo: io non ho la chiave per decifrarli, cosa che è vera, e quindi non stanno non si stanno sottraendo dal collaborare, collaborano, però danno delle cose completamente inutili a chi sta facendo le indagini, mentre prima appunto fino a un mese fa, quando è successa questa cosa, sottraendosi si esponevano legalmente.
Io volevo fare tra l'altro un esempio che è invece di stampo molto diverso, di uno dei primi casi di Zero Knowledge di cui io sono stato a conoscenza, forse proprio quando ho imparato che cosa voleva dire Zero Knowledge, è stato il caso dell'ex Mega Upload, che poi è diventato Mega con adesso c'è un URL antipatico da scrivere, Mega Cons, vabbè, Mega, che è quel coso su cui tu ti puoi mandare i file, che nasce fatto da, come si chiama, King.com, quello che gestiva Mega Video, che era un super miliardario neozelandese arrestato in grande stile.
È ancora un super miliardario
arrestato, ma poi ovviamente, insomma, sai com'è, quando uno è sufficientemente ricco il carcere non è proprio la stessa cosa, tipo con elicotteri dell'FBI in grande stile, vabbè, che poi lancia un altro progetto, e questo progetto, se vi è mai capitato di avere un link, no, magari un amico vi passa un file caricato su questo servizio Mega, questo link ha la promessa di non essere memorizzato sui loro server se non cifrato, e che tu lo decifri con il tuo computer quando scarichi il link. E questo tecnicamente, adesso non so i propri dettagli esatti di come loro lo fanno, però in generale è qualcosa che in effetti è fattibile, e intendiamoci, loro questa cifratura non è che la fanno perché vogliono bene al mondo, loro lo fanno perché così loro possono memorizzare contenuti proibiti, per esempio per leggi sul copyright o non so perché cos'altro, senza dicendo io non so che cos'era questo file, quindi io non sono tenuto a cancellare dei file per chi viola delle leggi, perché io non posso sapere cosa sia, io memorizzo dati cifrati, gli utenti li decifrano, io le chiavi non le ho. Il principio era lo stesso, in quel caso era a tutela di un progetto imprenditoriale di uno stampo diverso, però il concetto è lo stesso. Tu fai in modo di non sapere che cosa contengono le cose che ospiti, in modo da non essere imperseguibile dalla legge.
Aggiungerei anche che RiseUp stava da tempo lavorando su un progetto di zero knowledge per le comunicazioni tipo mail, un po' più ambizioso, che implementa tutta una serie di meccanismi di cifratura end-to-end, che però prevedeva una modifica pesante della maniera in cui il sistema di mail funziona, cioè prevedeva comunque di poter interagire.
Era proprio un meccanismo nuovo,
sì.
Insomma, più o meno.
Prevede di poter interagire con le email tradizionali, però è una rete a parte, una rete che funziona come le mail per chi ce l'ha, ma non è esattamente l'email, diciamo. Poi
il progetto si chiama LEAP, scritto LEAP, il sito in questione è leap.se. Ne abbiamo parlato ormai più di un anno fa, mi sa.
Da questi microfoni più di un anno fa, mi sa.
E sembra comunque, insomma, un progetto interessante da segnalare, diciamo, più per il non proprio brevissimo termine. Adesso è ancora in via di sperimentazione, anche se funziona bene.
È interessante, però evidentemente, costretti dall'emergenza, hanno fatto qualcosa che per loro è quasi equivalente in termini di tutela che dà ai loro servizi, e è più rapida e più indolore per gli utenti.
Sì, non so se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti ci avvieremo anche a conclusione.
No, penso che ci siamo detti comunque tutto quello che era importante.
Va benissimo, allora innanzitutto grazie per la telefonata, molto apprezzata. E sono le 22:31, ovviamente anche questa volta noi ci eravamo ripromessi che avremmo tardato al massimo 10 minuti e abbiamo finito con ampissimo ritardo. Abbiamo parlato di onde medie e assegnazioni da parte del Ministero, abbiamo parlato di messaggistica istantanea soprattutto sugli smartphone, e poi abbiamo parlato di Rise Up, che ha iniziato a cifrare le mail per tutelare i suoi utenti ma anche se stessa.
Direi torneremo a breve sulla messaggistica istantanea tramite smartphone e non solo, perché comunque abbiamo visto che c'è interesse e ci sono varie altre cose da dire. Anche il collettivo Autistici Inventati stesso vuole raccontarci ulteriori cose, ad esempio dopo che abbiamo smesso di parlarne ci è stato spiegato anche che, volendo non mettere la propria password di autistici sul telefono, perché comunque i telefoni sono da considerare non molto affidabili, è possibile usare un sistema di password differenti, che quindi fa sì che non riveliamo al telefono la password della nostra mail, pur potendo
un sistema con due password, e quindi una per la mail e una per
sì,
la
diciamo
chat.
All'incirca un po' più elaborato di questo, però così. E ci sono tante altre cose da dire, c'è anche un po' da giocarci prima di capire quanto va bene o quando sarà pronto per essere usato da tutte e tutti. Ma
e
secondo
noi ve lo
me
diremo,
poco,
ma non la settimana prossima, perché andiamo in onda una domenica ogni due, e nell'altra domenica va invece in onda Cotton Gin Blues, e ci vediamo invece tra due domeniche. La somma, io però prima avevo detto che ero molto bravo con la somma, ma non è vero, perché in questa domenica dà anche un modulo, e quindi non so quando è la prima domenica di marzo, ma la prima domenica di marzo alle ore 21 saremo di nuovo qui. Per stasera è tutti, e vi lascio.
Io vorrei ricordare, scusami, un appuntamento importante, che è l'assemblea pre-hack meeting che si terrà il prossimo sabato 25 febbraio a Bussoleno. È il 25 o il 26?
Il 25
a Bussoleno il pomeriggio.
Forse 25 e 26.
È vero, 25 e 26, sabato e domenica.
Sì, esatto, sabato e domenica a Bussoleno, e quindi niente.
Va bene, vi salutiamo qui per questa serata, un abbraccio forte a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha telefonato, uno ancora più forte a chi ci ha ascoltato privato della propria libertà. L'ho nominata prima, e quindi il brano con cui lasciarvi era proprio regalato.
Silvia Berardini, detenuta numero 051-6490-872, carcere femminile di massima sicurezza, Marianna, Florida, Stati Uniti d'America.